Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate, bentornati, benvenuti a tutti e tutti a Wok Wop, la nostra rubrica, la vostra rubrica di approfondimento degli Stati Uniti, di solito con un occhio di riguardo per la California, ma oggi invece vi parliamo di un argomento che invece riguarda tutta la nazione e possibilmente tutto il mondo. Siamo a una decina di giorni prima delle elezioni statunitensi, che si terranno le elezioni presidenziali il 3 novembre del 2020, e quindi oggi parliamo di voto. Vote or die, motherfucker, motherfucker, vote or die. Rock the vote or else I'm gonna stick a knife through your eye. Democracy is founded on one simple rule. Get out there and vote or I will motherfucking kill you. Yeah, I like it when you vote, bitch. Bitch. Shake them titties when you vote, bitch. Bitch. I slam my Jimmy through your mouth roof. Mouth roof. Now get your big ass in the polling booth. I said vote, bitch, or I fucking kill you. Vote or die, motherfucker, motherfucker, vote or die. You can't run from a 38, go ahead and try. Let your opinion be heard, you gotta make a choice. Cause after I slit your throat, you won't have a fucking voice. Vote or die, vote or die. Parliamo di voto, quindi. Perché vi parliamo di voto? Non essendo magari noi e neanche voi persone che si rivendicherebbero l'elettoralismo come una tattica, come una strategia, Però negli Stati Uniti pensiamo che per motivazioni storiche, per l'evoluzione appunto il diritto di voto ha avuto, parlare di questa pratica sia particolarmente importante, in parte perché secondo noi la diffusione appunto invece del voto come pratica attivista in questo paese forse viene fatta anche da gruppi che magari nel contesto invece sud-europeo perlomeno non... normalmente non trovereste a, ecco, supportare le elezioni, però negli Stati Uniti invece si fa. Negli Stati Uniti c'è una grossa storia di esclusione dal diritto di voto di varie parti della popolazione, una storia di esclusione che continua ancora oggi, e quindi oggi vi guidiamo in un'analisi di cosa è successo, dove siamo arrivati e per quale motivo anche quest'anno sentirete parlare del fatto che è appunto importante capire come si svolgerà la notte delle elezioni.
Iniziamo appunto parlando di l'evoluzione storica di questo fenomeno, che in inglese viene chiamato soppressione del voto. Nella seconda metà dell'Ottocento, alla fine della guerra civile, viene abolita la schiavitù, e quindi una serie di stati del sud degli Stati Uniti si ritrovano, tra virgolette, improvvisamente ad avere una maggioranza di adulti maschi, che quindi sono potenzialmente hanno il diritto di voto secondo almeno il suffragio universale maschile, che era abbastanza comune all'epoca, che sono neri. Queste persone fino a pochi anni prima non avevano il diritto di voto perché gli schiavi non avevano il diritto di votare. Quindi improvvisamente tutti gli stati che avevano, diciamo, la loro struttura economica e il loro potere locale strutturato attorno all'istituzione del razzismo si ritrovano ad avere questo problema di dire: come facciamo se adesso questo 60-70% della popolazione decide di votare e decide di eleggere dei rappresentanti che sono ex schiavi, e quindi che insomma, non solo la perdita della schiavitù come sistema economico, ma anche la perdita del potere politico che derivava da questa cosa qua. E la soluzione che viene trovata da una serie di stati è questa idea di rendere di fatto una parte della popolazione non cioè togliere il potenziale di votare a una parte della popolazione, e quindi in particolare gli ex schiavi e la popolazione afroamericana e nera. Come viene fatta questa cosa qui storicamente? Viene fatta all'inizio in una maniera abbastanza diretta, nel senso viene messa una tassa amministrativa sulla registrazione nelle liste dei votanti. Una tassa che quindi non è un problema per chi ha disponibilità economica, ma chiaramente ha un limite. Sicuramente agli exchiavi che non hanno di solito proprietà e non hanno alto status economico e capacità di spesa, ma anche ai bianchi poveri, che forse è un comodo corollario di questa politica, è anche escludere i bianchi poveri dalle elezioni. Vengono introdotti dei test di capacità di leggere e scrivere, e quindi appunto limitando il voto a chi non ha avuto accesso al sistema scolastico, magari anche proprio perché in quanto schiavi non avevano la possibilità di avere accesso all'istruzione, e vengono introdotte una serie di leggi che vietano ai carcerati e soprattutto ancora più interessante agli ex carcerati, cioè chi ha già finito di scontare la pena, di avere accesso al voto. Questo fa parte di tutta una serie di politiche di trasformare, tra virgolette, la schiavitù in un meccanismo carcerario, per cui tutti gli ex schiavi e tutte le popolazioni afroamericane hanno una percentuale di incidenza di carcerazioni molto più alta che la popolazione generale, e quindi di fatto vietare agli ex carcerati di votare è anche un modo di vietare agli ex schiavi di votare. Tante di queste leggi negli anni sono state dichiarate incostituzionali, sono state abolite. Però diciamo, uno, la filosofia in un certo senso è rimasta, no? Di creare delle barriere o amministrative o di tipo discriminatorio per impedire a percentuali per determinate aree demografiche di votare. E anche è interessante che alcune di queste leggi in realtà non siano state abolite, per esempio questa sui diritti di voto degli ex carcerati, che ancora oggi è un problema presente che esiste. Cosa possiamo dire di questo?
E di questo possiamo dire che, allora, come poi ovviamente ogni cosa quando si parla di Stati Uniti, ogni stato ha, diciamo, le sue leggi locali, alcune di queste decisioni sono prese a livello federale, però la gestione del diritto di voto, nei confronti dei carcerati, ha una serie di, decisioni che devono essere prese dal Parlamento dello Stato, e quindi questo ovviamente crea come al solito una situazione di differenze sul territorio nazionale che vanno quasi sempre da posti in cui i carcerati possono votare quando sono ancora incarcerati. E quindi si possono servire del voto a distanza, fino a poi stati che invece non permettono il recupero del voto neanche ad anni di distanza dalla fine della pena. Non ho mai trovato nessuna riflessione fatta in merito, però una cosa che a me colpiva guardando la lista di quali sono gli stati che optano per la possibilità di mantenere il diritto di voto in carcere versus quelli che invece optano per toglierti il diritto di voto per il resto della tua vita, è interessante secondo me che gli stati dove il diritto di voto viene mantenuto sono comunque a maggioranza molto spiccatamente bianca, e gli stati dove invece il diritto di voto viene perso totalmente una volta che siete condannati di una felony, quindi di un reato di tipo penale che preveda più di 364 giorni di carcere come pena. Quindi se siete condannati di una felony in Alabama, Tennessee, Kentucky, Louisiana, questi diciamo stati del sud dove comunque, o Florida, dove la popolazione nera è una percentuale molto più elevata di posti come il Maryland e Rhode Island, eccetera, perdete il diritto di voto completamente. Adesso negli ultimi anni questo è un argomento che già con le elezioni del 2016 era diventato abbastanza comune discuterne. In questi 4 anni l'attivismo che circondava la possibilità di abbattere, cioè di fare il repealing di queste leggi sulla soppressione del voto per i carcerati, è diventato abbastanza forte la base organizzativa di quei gruppi che fanno attivismo per eliminare queste leggi, e quindi a partire dal 2017 ad oggi si sono viste una serie di leggi in questi stati che comunque sono andate a limitare di molto le decisioni che invece erano state passate nelle fasi in cui le costituzioni di questi stati erano state stese. Per cui anche negli stati con le situazioni peggiori, più restrittive, come per esempio appunto l'Alabama, la Florida, il Tennessee, ci sono adesso delle categorie di ex detenuti, ex carcerati che riescono a recuperare il diritto di voto, ma dovendo fare una serie di percorsi burocratici per poter chiedere allo Stato di appunto restituire questo diritto, tali per cui di fatto tante fasce della popolazione non riescono neanche ad accedere a questo tipo di percorsi. Ovviamente, come potrete immaginare, come avete capito da quello che vi abbiamo detto finora, chi perde il diritto di voto non è, cioè diciamo la perdita del diritto di voto non è distribuita in maniera equicostante tra le diverse comunità, le diverse comunità etniche, razziali all'interno del paese. E al momento una parte consistente della popolazione adulta degli Stati Uniti con diritto di voto, e quindi si parla di almeno il 5 milioni delle persone che avrebbero diritto al voto, non può votare perché in qualche momento della sua vita è stato condannato. E si stima che uno in 16 afroamericani al momento non possa esercitare il proprio diritto per via di queste leggi che limitano l'accesso al voto agli ex carcerati. Però appunto gli anni 2018-2019 sono stati abbastanza importanti dal punto di vista di questa fase dell'attivismo, perché se andate a farvi una ricerca su internet io vi consiglio il Sentencing Project, che è appunto un gruppo che si occupa in particolare di monitorare la situazione dell'accesso al voto all'interno delle carceri statunitensi. Vi potete vedere una cronologia di come in questi 2 anni la situazione sia cambiata radicalmente per il meglio negli Stati Uniti, ma con anche il costante ricordo di quali sono gli stati dove invece questa battaglia non è ancora stata vinta e dove la perdita del voto per gli ex carcerati viene a tutti gli effetti utilizzata come una tattica politica per non far accedere parti della popolazione a questo diritto.
You don't like who's in there, vote them out. That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. So if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
And when they're gone, we'll sing and dance and shout. Bring some new ones in, and we'll start that show again. And if you don't like who's in there, vote them out. A bunch of clowns you voted in. Election day is coming round again. If you don't like it now, if it's more than you'll allow, if you don't like who's in there, vote them out. start to show again. And if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. So if you don't like who's in there, vote them out. If you don't like who's in there, we'll vote them out.
Scherzetti ci fa Belka. Questo era Willie Nelson, amico di Bob Dylan, musicista country e attivista in favore della marijuana legale e evasore fiscale, penso siano motivi per cui è conosciuto. Comunque la sua canzone Vote Him Out, letteralmente cacciateli via votando, quindi il suo inno che ha pubblicato quest'anno in previsione delle elezioni.
Ci sono altri meccanismi che vengono usati oggi per impedire o rendere più difficile a certe fasce della popolazione l'accesso al voto. La più famosa di questa è questa cosa che per poter votare bisogna registrarsi in una lista di elettori. Una volta che ti sei registrato, quando vai a votare nel posto in cui devi andare a votare, ti può essere richiesto di dover provare la tua identità, no? Di dover dimostrare che sei la persona che dici di essere. No, questo per noi italiani, o comunque venendo da un paese in cui le carte d'identità sono relativamente diffuse, ci sembra strano che sia un requisito che limiti davvero l'accesso al voto. Però in questo paese questa è una delle grandi battaglie, no? Cioè, sei obbligato o no a portare una carta d'identità o un documento equivalente quando vai a votare, no? Perché questa cosa succede in questo paese?
Perché in questo paese, negli Stati Uniti, la carta d'identità non esiste come concetto e di solito viene sostituita da due documenti. Uno è il passaporto e l'altra è la patente di guida. La patente di guida che a tutti gli effetti funziona come carta d'identità, no? Magari lo saprete dai film, l'avrete visto che quando ci sono i minorenni che cercano di entrare nei bar gli viene richiesta la patente per provare la loro età. Quindi potreste essere in una situazione, è molto facile essere in una situazione in cui non avete accesso a nessuno di questi due documenti.
Perché è difficile farsi una patente o una carta d'identità? No, a volte anche semplicemente perché i servizi, gli uffici pubblici che offrono questo tipo di registrazioni non hanno orari d'apertura che sono comodi per chi deve andare a lavorare. Ci sono anche casi, per esempio nelle zone rurali, dove questi uffici magari sono aperti poche volte alla settimana, e quindi che se in quel caso uno deve addirittura guidare e andare a una città più grande, no? Per farsi questi documenti. C'è questo caso molto divertente di questa città nel Wisconsin, Sauk City, dove il loro ufficio delle registrazioni delle patenti è aperto letteralmente il quinto giovedì o il quinto mercoledì di ogni mese.
Ah, ok.
E voi vi starete chiedendo: ma come? Sì, ci sono 4 mesi l'anno in cui di solito ci sono 5 mercoledì in un mese. E loro hanno deciso che stanno aperti 4 giorni
l'anno. Io vorrei quel lavoro lì comunque. Ma lavorano solo quei 4 giorni lì all'anno? O gli danno da fare altre cose nel resto del tempo? Perché è importante la discussione sull'accesso ai documenti d'identità? Perché in particolare i repubblicani hanno montato una campagna, in realtà da un po' di anni, non è nuova di queste elezioni in particolare, però hanno una campagna in cui cercano di passare una serie di leggi sempre più restrittive sull'accesso al voto. Una di queste strategie è obbligare i votanti a presentarsi ai seggi avendo la carta d'identità, che appunto non tutti possono ottenere, e quindi questo lascerebbe una parte della popolazione al di fuori di questo diritto. La scusa che viene utilizzata per giustificare politicamente per quale motivo si chiede questa carta d'identità è evitare i brogli elettorali. Si stima che ogni anno le persone che commettono questa frode siano dei casi comunque isolati in cui la maggior parte delle volte l'impersonazione avviene perché ci sono degli errori burocratici alla base di come vengono registrate le persone, non c'è realmente una volontà.
Trump, dopo le elezioni del 2016 in cui ha vinto dato il meccanismo di voto particolare negli Stati Uniti, ha vinto però ricevendo meno voti in assoluto rispetto a quelli che aveva ricevuto Hillary Clinton, in particolare una mancanza di circa 3 milioni di voti. Mm-hmm. La sua vittoria è stata dovuta appunto al modo in cui il sistema elettorale ridistribuisce il peso dei voti interno ai vari stati. Davanti a questo fatto la sua risposta è stata che ci sono stati 3 milioni di voti illegali da parte di immigrati irregolari, latinos, che hanno votato per Hillary. Non solo di questa cosa non c'è traccia, ma la cosa, cioè tutti gli studi fatti e diciamo tutte le ricerche fatte sul voto irregolare mostrano che il voto irregolare esiste, ma si sta parlando di cifre che sono letteralmente minime rispetto alla massa dei votanti, cioè stiamo parlando di poche centinaia di voti totali per anno su un sistema elettorale in cui vengono comunque fatti 130-150 milioni di voti. Mm-hmm. Quindi non stiamo parlando neanche dell'1%, dello 0,1%, stiamo parlando letteralmente di numeri irrilevanti.
Sì, cioè probabilmente Trump stesso non capisce come funziona il sistema elettorale del suo paese, potrebbe essere, non mi stupirebbe.
Non sarebbe una sorpresa.
Non sarebbe una sorpresa, però diciamo perché questa pratica è interessante, cioè interessante, funziona, ma si combina molto bene con la seconda tattica di disincentivo al voto, di soppressione del voto che i repubblicani sono riusciti quest'anno a far passare, di cui forse tu, Belka, saprai sicuramente più di me, che è la questione appunto di il voto via posta.
Parliamo del voto via posta perché intanto perché è qualcosa che in Italia non esiste ed è un po' strano.
Solo per gli italiani all'estero.
Esiste solo per gli italiani all'estero. Allora, negli Stati Uniti, anche qui dipende da Stato, per cui non tutti gli Stati lo fanno. Ci sono delle possibilità di votare prima, cioè uno può presentarsi fisicamente di persona nel suo seggio elettorale in certi giorni prima delle elezioni e votare in anticipo. Per esempio Trump ha già votato, lui è sorprendentemente residente in Florida.
Come sorprendentemente? C'ha il suo resort?
C'ha il suo resort, però io pensavo, non so, che lui fosse residente della Casa Bianca a Washington, ma lui vota in Florida, quindi lui è
un bianco vecchio e ricco dove potrà essere residente.
Giustamente, vota in Florida. Altri stati permettono invece un voto per posta. Di solito funziona così, che se siete autorizzati a votare per posta, ricevete a casa la vostra scheda elettorale, la compilate, firmate un foglio a parte in cui, perché comunque il voto è segreto, viene certificato che avete votato, e potete o rispedirlo, o portarlo di persona, oppure depositarlo in una serie di diciamo cassette alla posta speciali per raccogliere i voti che sono distribuite e anche qui adesso parleremo di come sono distribuite. Cito soltanto appunto alcuni per darvi un'idea, alcuni stati, per esempio Colorado, Hawaii, Oregon, Utah, Washington, quindi tutto il nord-ovest più le Hawaii, hanno solo voto via posta, cioè non si può più andare a votare di persona. Da un po' di anni questa parte c'è soltanto il voto via posta. La California, per esempio, ha il voto di persona, ma di solito una stragrande maggioranza delle persone vota via posta. Quest'anno la California, per via del coronavirus, ha deciso che tutti i votanti registrati ricevevano il loro voto via posta. Poi, se uno non voleva usarlo, voleva presentarsi di persona, poteva fare, ma che non c'è stato più bisogno di richiedere di votare via posta. E questo, per esempio, fa il contrasto con il Texas, che il Texas prevede il voto via posta, ma soltanto per pochi e molto limitati casi. Dovete essere o sopra i 65 anni, o gravemente malati, o in carcere e col diritto di voto, oppure nelle forze armate, oppure sorprendentemente nello spazio, perché il Texas nel 1996 ha mandato un astronauta di Houston, John Blah, su quella che all'epoca era la Mir, quindi l'antecedente della Stazione Spaziale Internazionale, in una missione di 4 mesi che scavalcava giusto le elezioni, e quindi lui è dovuto partire prima di poter votare in anticipo, e è tornato dopo il voto e non ha potuto votare. A seguito di questa cosa qua, nel 97 il Texas emenda le sue leggi sul voto, permettendo il voto dallo spazio.
No, ma come funziona? No, adesso però...
Come funziona il voto dallo spazio? Non lo so.
Dallo spazio.
Dovete essere astronauti, però in tutta questa lista di eccezioni per votare per posta non è previsto, per esempio, il... c'è una pandemia in corso, io non vorrei andare di persona ai seggi, vorrei votare da casa. Questo oggi in Texas non è un motivo sufficiente per votare da casa, quindi dovete andare di persona... O dovete andare nello spazio per poter votare da via posta.
Va bene, allora dai, facciamo una pausa, facciamo uno stacchetto musicale e ho la canzone perfetta a tema di spazio, scritta da Peggy Seeger. Ci viene bene, Peggy Seeger è la sorellastra di Pete Seeger, famoso cantante folk americano, anche lei famosa cantante folk americana e impegnata nel movimento per i diritti delle donne, e quindi ci serve questa doppia funzione di ricordarci degli elettori nello spazio, e anche che quest'anno è negli Stati Uniti il centenario del diritto di voto alle donne, e quindi Peggy Seeger con Space Girl Song.
My mama told me I should never venture into space, but I did. She said no Terran girl could trust the Martian race, but I did. A rocket pilot asked me on a voyage to go, and I was so romantic I just couldn't say no. That he was just a servo robot, how was I to know? So I did. My papa told me never trust a space engineer, but I did. He said free fall and super drive would surely cost me dear, and they did. I've been as far in hyperspace as anybody can. I've traveled through the time warp in the psycho plan. They say a gal must travel for to find her Superman. So I did. They warned me not to go around among the asteroids, but I did. They said I'd make those class 3 mutants dreadfully annoyed, and I did. They said that Saturn was too hot, Venus not much fun, and bug-eyed monsters tended to be just a trifle dumb. They said I'd need a blaster and a needle freezer gun, and I did. They said to find a man out there and try to settle down, so I did. They said my kids might grow up one-eyed, green, or bald or round, and they did. My cosmic husband died of mumps 100 years ago. My daughter's in the Milky Way, a-tracking down a bow. And I'm so old and doddering, I've nothing for to show. What I did.
Perché perché questo voto via posta è così problematico, no? Perché c'è così tanta... Trump lo odia, ne parla sempre male, dice che tutte le frodi vengono fatte via posta. Perché di nuovo è un'altra di queste cose che diciamo, agevola il voto, lo rende più facile, e storicamente è uno strumento che ha ampliato il numero di votanti che effettivamente utilizzava il loro diritto di voto. È più facile per chi non può andare a votare di persona, perché lavora, perché e anche il fatto di riceverlo a casa te lo rende più facile, perché diciamo non devi fare tu nulla, devi soltanto aspettare che ti arrivi, e quindi è una cosa che agevola chi ha magari appunto difficoltà ad andare a votare.
È una delle soluzioni che permette anche a chi vive nelle riserve di riuscire a votare in maniera, diciamo, non eccessivamente distruttiva della loro qualità della vita, perché spesso questa gente vive in posti che sono serviti malissimo dallo Stato, che fa finta che non facciano parte del territorio nazionale. Ci sono una serie di accordi per cui appunto non si capisce bene in alcuni casi chi ha giurisdizione sopra che cosa, però c'è gente che vive in zone appunto molto isolate, che non sono servite, che sono trattate a tutti gli effetti come delle colonie, e che molto spesso l'unico modo che la popolazione nativa americana ha effettivamente di accedere al diritto di voto è attraverso il voto via posta.
Nel 2016 un quarto degli americani votò via posta, quindi non è una cosa minoritaria. E qui infatti entriamo in quest'altra questione della verifica del voto. Ci sono in questo momento una serie di contenziosi aperti in vari tribunali, sempre da parte dei repubblicani, no? Perché questo è il grande filo comune che unisce tutte queste cose, che sono i soliti repubblicani che portano avanti queste campagne, per rendere più rigide i filtri delle firme del voto via posta. E per esempio per impedire che uno possa avere l'opzione di dire, nel caso che il voto via posta venga invalidato per mancanza della firma corretta, di potersi allora presentare di persona il giorno delle elezioni e votare correggendo l'errore fatto. In una serie di stati, una serie di decisioni di tribunali ha detto che questa cosa non si può fare, quindi se il vostro voto via posta viene annullato avete perso il voto quell'anno. Decisioni di tribunali spinte dai repubblicani, insomma su iniziative repubblicane, ma spesso decise da giudici selezionati da Trump, perché Trump negli ultimi anni ha scelto un buon numero di giudici, non solo a livello della Corte Suprema ma anche delle corti più minori. E gli stati, cioè purtroppo sono sempre gli stessi di cui stiamo parlando dell'Arizona, del Texas, South Carolina. Adesso per firmare il voto via posta richiede la presenza di un testimone, quindi anche lì bisogna fare una cosa un po' più complicata. E l'Alabama ha deciso che non si può votare in un meccanismo drive-in, quindi in cui...
Cioè, sposarsi è più facile.
Sposarsi è più facile che votare.
Sposarsi è più facile.
Un'altra questione che è in ballo nei tribunali è per chi decide di portare, di spedire il voto via posta, e cosa succede se questo voto arriva in ritardo, magari per cause non date da chi ha spedito il voto, ma per cause date ai ritardi del servizio postale. E stiamo parlando di Michigan, Wisconsin, Minnesota e Georgia, che vogliono essere molto rigidi, nel senso che mezzanotte del 3 novembre, se il voto non è arrivato, non si conta, mentre in altri stati danno un margine di ampio. Perché c'è questa paura che il voto non arrivi in tempo? Beh, perché il servizio postale americano...
Giustificata.
Il servizio postale americano, USPS, è gestito dal governo federale, e a capo del USPS c'è una persona il cui titolo è molto bello, perché è il Postmaster General, che io non saprei come tradurlo se non come il postino generale o il capo delle poste generali. E in ogni caso un ruolo che viene scelto dal presidente, quindi il presidente ha preso un...
No, ma voi immaginatevi che voi siete, cioè l'apice della vostra carriera, il presidente italiano viene da voi e vi dice siete stati selezionati come postino generale. È tipo, non lo so, è un onore, cioè una cosa, forse sì.
È un ruolo molto importante. In questo momento il Postmaster General degli Stati Uniti è Louis DeJoy, che è stato selezionato da Trump a febbraio. Lui in passato era dirigente di questa grande compagnia di logistica che si chiama XPO, Era anche un grande donatore di soldi a Trump, cioè lui ha finanziato molte le campagne di Trump.
Ma sarà anche stato uno che era contrario al sistema postale statale, immagino.
Non sarebbe sorprendente. E quello che ha fatto è stato subito introdurre delle misure di austerità, sostenendo che il servizio postale non rende, non fa soldi, non è produttivo, dobbiamo comunque... che comunque è un'idea strana del concetto del servizio pubblico, e quindi ha iniziato a fare una serie di riforme, anche qui giustificate da questa ideologia dell'austerità, del tagliare le spese, del ridurre i costi. Di fatto quello che ha provocato è stato un grande aumento dei ritardi e un rallentamento del servizio postale, e, facendo sospettare che ci potesse essere una decisione politica dietro, cioè di rendere il servizio postale più lento proprio in vista del voto via posta. Questa cosa è, diciamo, sembra complottismo, ma non lo è, nel senso che questa cosa è salita fino ai più alti piani della politica americana, quindi interrogazioni parlamentari, la Presidente della Camera Democratica che ha si è lamentata per le riforme, quindi pare che in questo momento le riforme del servizio postale siano state sospese, però diciamo che questo qui a luglio è stato un grande tema della politica americana, no? Le riforme al servizio postale. Un altro appunto modo di consegnare questi voti via posta è di depositarli fisicamente in delle cassettine che vengono distribuite, e anche qui dove vengono distribuite? Perché uno direbbe meglio, più ce ne sono meglio è. Ci sono certi stati che appunto anche lì idee fantasiose su come restringere il voto hanno detto no, noi mettiamo una cassettina per ricevere il voto in ogni provincia. E perché questa cosa qua? Perché ci sono province in cui c'è la città da 8 milioni di abitanti, che sono città magari multiculturali, con grandi popolazioni di neri, di afroamericani, di latino, di immigrati, e poi c'è la provincia con 7.000 persone che abitano nella campagna, che sono tutti possidenti terrieri e di solito più bianchi. Quindi diciamo il fatto di assegnare le stesse risorse a tutte le province indipendentemente dalla popolazione è l'ennesimo modo di assegnare più risorse per votare a certe fasce della popolazione e meno risorse per votare a certe fasce della popolazione. E guarda caso torniamo sempre sullo stesso discorso, e poveri e neri e minoranze vengono gli viene reso più difficile votare, no? E poi ci sono casi strani che io sinceramente l'ho letto, non ho ancora capito esattamente perché, ma in California il Partito Repubblicano ha deciso di fare le loro cassettine alla posta per ricevere i voti, facendole sembrare ufficiali, cosa che è illegale. Cioè loro hanno raccolto i voti per gli altri, loro dicono che è tutto in buona fede, non si capisce, tra l'altro la California è uno stato che per le presidenziali vota così in maggioranza democratico che i repubblicani non hanno proprio speranze di vincerlo, quindi cioè anche non è proprio chiaro cosa stia succedendo, magari semplicemente si annoiavano, non lo so, hanno detto facciamo Art Attack, facciamo le cassette dei voti, andiamo a raccogliere voti.
Le hanno preparate a casa durante il coronavirus, il lockdown. E allora direi che è arrivato un momento per un'altra pausa musicale. Io cambierei tema radicalmente, guarda, andando, dato che parleremo tra poco della Corte Suprema, di cosa c'entra per il diritto di voto, e però lo stesso giudice che diciamo diventerà fondamentale in questa questione del diritto di voto lo sarà anche poi sulla storia dell'aborto. E quindi andiamo con i Misa Negra, che sono un gruppo chicano della Mission di San Francisco, penso, del quartiere latino di San Francisco, e questa è Dueña de Mí.
Thank you.
tutto questo ci porta a una visione un pochino più inquietante del futuro, cioè Trump ha dichiarato varie volte che lui crede che il sistema elettorale per me, cioè, ci sia severamente influenzato da voto frodi, voti illegali, voti di persone che non sono cittadini e che non hanno diritto di voto, appunto che si è rifiutato varie volte di ammettere che in caso di sconfitta lui accetterebbe il risultato e se ne andrebbe, ma ha sempre detto no, io devo capire, devo vedere se il voto è vero. Questa cosa apre questo scenario che è appunto che qui si vota a novembre, ma il nuovo presidente entra in carica
a gennaio,
probabilmente il terzo giorno dopo la quarta luna piena, dopo Venere, sarà un giorno di gennaio a caso,
che storicamente aveva senso.
E quindi c'è questi due mesi di tempo in cui Trump è ancora presidente, quindi può ancora cercare di, in un caso di elezioni contestate, di manipolare le cose. Perché c'è questa grande paura? Uno, perché l'ha detto, che è la sua idea di farlo, e la seconda è che in caso di conflitto su chi è che ha vinto le elezioni, chi viene chiamato a sbrogliare la matassa e a fare delle decisioni è la Corte Suprema americana. Vuoi parlaci un po' della Corte Suprema, perché siamo così preoccupati di lasciare tutto in mano alla Corte Suprema americana?
La Corte Suprema americana, in particolare quest'anno, perché avrete sentito che è morta la giudice Ruth Bader Ginsburg, RBG, che appunto è stata una... la Corte Suprema, i giudici sono eletti a vita, quindi una volta che avete il vostro posto rimanete lì e non vi schioda nessuno. Gli ultimi due giudici sono morti, appunto, che erano tutte e due ancora in carica, non sono andati in pensione prima. La Ginsburg era molto sostenitrice dei diritti delle donne, poi vabbè, io non vorrei scendere in un'eulogia di questa persona che comunque, cioè, su una serie di decisioni, diciamo, si è schierata in una maniera che qui viene definita liberale progressista, ma che, cioè, in qualunque altro paese del mondo sarebbe vista come tipo la norma probabilmente. Su altre questioni, cioè, lei ha proprio non ha fatto mistero del fatto che non è appunto la campionessa del radicalismo, ecco, in tutte le questioni dove ha dovuto prendere delle decisioni, in particolare su casi che coinvolgevano nativi americani, lei si è sempre proprio schierata a favore dello Stato, in favore dello status quo. Quindi comunque lei, grande campione del liberalismo, del progressismo, amata dai democratici, oggetto di culto quasi fondamentalmente da parte soprattutto delle donne bianche di questo paese, che quindi comunque lei è stata una che ha aperto la strada all'ingresso delle donne nella professione giuridica, e muore qualche mese fa e Trump aveva già eletto, già fatto eleggere, già scelto un altro giudice alla Corte Suprema. La Corte Suprema è composta di 9 persone, dove uno però è il capo della Corte Suprema, che solitamente non vota sui casi che vengono portati davanti alla Corte Suprema, se non quando c'è un voto 4-4, non si riesce a prendere una decisione, quindi ci si basa su quello che dice questo personaggio. Quando era morto, penso Scalia fosse morto prima di lei, era riuscito Trump a fare eleggere questo famoso Brett Kavanaugh, di cui appunto avrete sentito parlare nel 2018, è stato confermato nonostante, diciamo, il suo passato di comunque misogino, accusato da più di una donna di molestie sessuali e aggressione sessuale. All'epoca si era chiesto alla Ginsburg di andare in pensione per appunto non...
Questo prima, quando c'era Obama.
Quando ancora c'era Obama. per non lasciare in caso di morte la possibilità a Trump di eleggere un nuovo giudice.
Comunque la Ginsburg è morta adesso che aveva
93 anni,
93,
secondo
97,
me,
no, 93, 92,
sì,
comunque
92,
ne aveva
93 anni, malata di tumore,
forse 87, però comunque troppi, aveva, era tempo di
comunque,
andare in pensione.
Comunque, cioè, è morta nel senso lavorando, perché fino a una settimana prima era in
ha avuto
corte,
un paio di casi,
ha avuto tumori. È stata trattata di tumore svariate volte, quindi appunto una persona che non godeva della massima salute, che però aveva già dichiarato svariate volte che lei l'avrebbero fatta schiodare da lì solo morta. Ah, e così di fatto è successo, quindi è morta poche settimane fa e Trump non ha potuto proprio averla, diciamo, meglio, perché in questo momento la Corte Suprema ha cinque giudici molto conservatori, ne aveva quattro liberali. Adesso, con la morte di Ruth Bader Ginsburg, la persona che è stata proposta è questa Amy Coney Barrett, che appunto
molto giovane,
neanche cinquantenne,
proposta tra l'altro tipo un'ora dopo l'annuncio della morte,
sì,
una,
di in, un, in una maniera che comunque vabbè anche c'è poca eleganza, però cioè, era pronta lì. Trump aveva già dichiarato, da appunto persona comunque elegante quale lui è, gli era stato chiesto quando aveva nominato Kavanaugh, ma perché non invece questa Amy Coney Barrett? La sua risposta è stata: ce l'ho in serbo per quando muore Ruth Bader Ginsburg. Così è successo. Lei è professoressa di diritto all'Università di Notre Dame ed è famosa perché durante gli anni ha mantenuto una serie di posizioni. Prima di tutto è famosa perché lei è l'allieva di Scalia, quindi ha studiato con un giudice conservatore proprio storico. Mantengono Scalia e lei questa visione che la Costituzione degli Stati Uniti d'America va interpretata in maniera esegetica, come se fosse la Bibbia fondamentalmente. Cioè, questa comunque è gente che prende la Costituzione scritta nel Settecento, la legge, e dà il commentario di quello che loro pensano volessero dire i termini delle parole all'epoca in cui la cosa è stata scritta. Che comunque è una dinamica interessante, secondo me, nel senso che questo tipo di applicazione, di modo di applicare la legge, in realtà è molto comune all'interno della tradizione giuridica islamica, che non è una tradizione che vi aspettereste negli Stati Uniti viene particolarmente ben vista. Ma quindi questa gente ha questo attaccamento morboso alle sacre scritture, e questo ha portato nel corso degli anni a una serie di dibattiti che, da un certo punto di vista, per alcuni, se siete interessati alla linguistica, sono anche abbastanza divertenti, perché vedete gente cercare di discutere sul significato veramente del sesso degli angeli, di termini del Settecento, eccetera. In alcuni casi è andata bene, recentemente è passata una legge che non permette la discriminazione sul posto di lavoro per sesso o per genere, che è riuscita a essere passata perché si sono fatti passare una serie di studi di linguistica che dimostravano che il termine sesso nel Settecento veniva utilizzato nel modo in cui noi oggi intendiamo il genere, e quindi in alcuni casi questa cosa va a favore degli strati più oppressi della società. In altri casi, come appunto nel caso in cui si vanno a fare casi sui nativi americani, solitamente questo non succede. La Barrett è stata adesso ascoltata in una serie di udienze che bisogna fare, questa serie di interviste fondamentalmente pubbliche in cui vari membri del Senato e della Camera americana, ma poi anche forse persone che hanno cariche all'interno degli stati. Io adesso non so esattamente chi possa sedere a fare le domande a queste persone, però diciamo il giudice, prima di essere confermato, deve essere ascoltato, gli si fanno delle domande, gli si chiede come penserà di prendere le sue decisioni su una serie di questioni, e lei, diciamo, sulla questione dell'aborto non ha mai fatto mistero del fatto che lei è assolutamente contraria e non ha intenzione di far passare queste cose. ma anche sulla questione, per esempio, del cambio climatico, perché suo papà lavora per la Shell e lei, una serie di casi in cui era stata chiamata a presiedere, ha dovuto lasciarli per conflitto di interessi, perché ogni volta che si trattava di andare a fare dei casi con delle compagnie petrolifere, lei comunque cioè, era immanicata con questa gente.
Quindi siamo a 2 settimane scarse delle elezioni. Lei non è ancora stata confermata, quindi in Corte Suprema c'è ancora un posto vacante, sì. E i repubblicani stanno cercando di accelerare il più possibile il processo di conferma. Nel Senato pare che abbiano i numeri, e quindi potrebbe essere cosa di giorni che il nuovo giudice della Corte Suprema venga scelto a meno di 2 settimane dalle elezioni, a cui potrebbe essere poi chiamato
a decidere sui brogli elettorali.
In una Corte Suprema a una maggioranza conservatrice repubblicana schiacciante,
molto alta.
E al di là del problema ovvio che queste persone, essendo in carica a vita, rimarranno in Corte Suprema per i prossimi 20-30 anni.
Probabilmente sì, 30 anche 40.
E quindi anche nelle migliori ipotesi in cui Trump perdesse, il suo lascito rimarrebbe lì. Infatti è un dibattito abbastanza interessante cosa fare della Corte Suprema. C'è la parte radicale, penso sia abbastanza fuori di abolire il ruolo di questa Corte, quantomeno quelle a vita. Ci hanno proposte di riforma molto, molto più blande, perché per esempio c'è questa idea di aumentare il numero di giudici, dato che il numero non è fisso e quindi potrebbero aggiungerne altri, loro degli altri. Aprendo però un po' le porte all'inflazione, cioè a quel punto diventa una corte molto più grande, e quindi forse anche accelerando il processo di riforma. Perché...
E quindi sì, si arriverà a questo 6 giudici conservatori contro 3 progressisti. Questo un pochettino in parte perché c'è quest'idea che comunque la gente vota sempre per, diciamo, afferenza partitica, quando poi in realtà ci sono stati casi in cui questa cosa non è stata vera. Però nel caso di Amy Coney Barrett si pensa che, essendo lei comunque poi dovendo lei il suo posto in Corte Suprema direttamente a Trump, non avrà il tipo di distaccamento politico necessario per poter votare, cioè decidere che questi non sono brogli elettorali. Siamo andati per la tangente, abbiamo parlato di voto, poste, aborto, Corte Suprema, però appunto questi sono tutti argomenti che sono molto presenti, sono costantemente presenti all'interno del dibattito americano nelle ultime settimane. Come al solito, speriamo di avervi dato qualche strumento in più per capire quello che poi andrete a leggervi sicuramente per i fatti vostri, per approfondire. E niente, vuoi aggiungere qualcosa?
No, direi che è arrivato il momento di chiudere.
Di chiudere e niente.
Auguriamo come sempre a tutti, stay woke.